SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Io sono Dario Castaldo e voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di Radio SBS, nel quale oggi vi riproponiamo una puntata di Parlaci di lei, grandi storie al femminile, una serie trasmessa per la prima volta una decina di anni fa. Nella puntata di oggi facciamo la conoscenza di Elizabeth David, esperta di cucina del secolo scorso ed autrice di numerosi libri dedicati non solo alle ricette della cucina mediterranea, ma anche alla cultura e alle tradizioni legate agli alimenti. Ce la presentò Bridget Maher, docente presso il Dipartimento di Italianistica della La Trobe University, che ascoltiamo al microfono di Virginia Padovese.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile, un programma a cura di Virginia Padovese.
Parlaci di lei, grandi storie al femminile, oggi con Bridget Maher, docente presso il Dipartimento di Italianistica della La Trobe University di Melbourne. Benvenuta Bridget.
Grazie, buongiorno.
Oggi parliamo di cucina perché il personaggio femminile che hai deciso di presentarci è un'esperta del settore. Parliamo di Elizabeth David. Raccontaci chi era.
Era una signora inglese molto molto interessante. Nacque nel 1913 e fu sempre una donna un po' ribelle, poco convenzionale, che è famosa per aver rivoluzionato la cucina, beh, non la cucina inglese, ma il modo in cui gli inglesi pensavano della cucina e del mangiare, perché introdusse la cucina italiana, anche quella francese, quella più generalmente mediterranea, a un pubblico inglese.
Quindi ha fatto conoscere prodotti classici del panorama culinario italiano, come la pasta, il parmigiano, l'olio d'oliva.
Sì, qui parliamo degli anni 50, quando questi prodotti non erano conosciuti in Inghilterra, tantomeno in Australia, e pubblicò vari libri di ricette, ma non solo ricettari, erano anche libri di riflessione sulla cultura del mangiare in quei paesi del Mediterraneo, e introdusse gli inglesi a tutti questi prodotti. Ci sono le note a piè di pagina che spiegano dove trovare il parmigiano, la ricotta, non solo dove trovarle, ma cosa siano, perché all'epoca non erano cose che si trovavano in qualsiasi supermercato, non era come adesso, quindi lei fu una delle persone più importanti in quel campo lì.
Com'era nato questo suo interesse verso i prodotti della cucina mediterranea?
Beh, ebbe una vita interessantissima, perché nel 39, ma figurati, nel 1939 scappò con un uomo sposato, un attore, in barca a vela per il Mediterraneo.
Abbastanza avventurosa.
Sì, molto avventurosa, quindi non era solo interessante per il contributo alla vita culinaria, ma anche per la sua vita di per sé. E i due navigarono per il Mediterraneo, andarono in Francia, passarono un periodo ad Antibes, fece amicizia con Norman Douglas, altro scrittore sull'Italia per il pubblico anglofono e anche appassionato anche lui della cucina mediterranea. Poi andarono in Italia e lì
probabilmente si è innamorata del cibo italiano.
Sì, si è innamorata. Forse non proprio all'inizio, perché arrivarono in Sicilia proprio il 10 giugno del 1940. Arrivarono per le strette di Messina e salirono tutti questi ufficiali sulla barca a vela, e loro due, che avevano questa piccola barca, non capivano perché, dicevano, ma che c'è? È capitato che proprio 2 o 3 ore prima l'Italia aveva dichiarato la guerra contro gli alleati.
Quindi si trovarono nel pieno della Seconda Guerra Mondiale.
Eh sì. quindi quella prima esperienza dell'Italia, mi sa, non era del tutto positiva. Infatti racconta che dovettero scendere dalla barca e rimanere per un periodo in una pensione, poi anche qualche giorno in prigione, però gli ufficiali non gli permisero di portare niente con loro dalla barca. Poi il giorno dopo mandarono un ufficiale a prendere un paio di cose, molto carino, perché lei racconta nelle sue lettere, scriveva migliaia di lettere, che questo ufficiale andò alla barca però tornò senza le cose che servivano, tipo i suoi occhiali. Poi mandarono un secondo ufficiale, questo qua dice tornò con cose inutili, tipo una giacca da smoking del compagno,
che forse non serviva,
ma
senza
le cose che lei voleva, che erano secondo lei la macchina da scrivere, caffè, vino e brandy.
Abbastanza indicativo.
Sì, sì. Tra l'altro viaggiarono con, non so, 400 libri, quantità incredibile di libri su questa barca abbastanza piccola, e molto cibo, molti attrezzi per la cucina, quindi si vede già da questo i suoi...
La passione era già nata.
Sì, la passione sia per la letteratura e per la scrittura che per l'arte di cucinare.
Cosa successe dopo?
Poi dopo un paio di settimane, gli ufficiali italiani gli permisero di andare in Jugoslavia e poi da lì andarono in Grecia. E poi piuttosto sfigati erano, perché arrivarono i nazisti in Grecia e dovettero scappare anche dalla Grecia e andarono in Egitto. E lì non si capisce esattamente come o quando, però i due si separarono e Elizabeth rimase prima ad Alessandria, poi al Cairo a lavorare. E lì cominciò il periodo in cui conobbe molti, molti scrittori, perché lavorò alla biblioteca al Cairo, una biblioteca del Ministero dell'Informazione, quindi fece molte conoscenze importanti in quel periodo. Poi era solo dopo la guerra che tornò in Inghilterra e trovò un paese in cui la cucina era abbastanza ridotta a causa del razionamento dei viveri, e lì cominciò a riflettere su tutte queste esperienze culinarie che aveva avuto nel Mediterraneo.
Ci dicevi che ha scritto molto, vuoi ricordare qualche titolo di qualche suo libro, soprattutto di quelli legati alla nostra cucina, quella italiana?
Sì, cominciò con uno generale sul cibo del Mediterraneo, che includeva sia ricette che riflessioni, ma non necessariamente sue riflessioni, ma di altri scrittori famosi, perché a quel periodo non aveva ancora la sicurezza di sé per scrivere. Poi ne ha scritto uno sulla cucina francese, che è stato molto venduto, e poi nel 1954 pubblicò Italian Food.
Che è proprio dedicato alla cucina italiana.
Sì, è quello, uno di quelli più famosi. E all'epoca gli amici, perché accettò questa commissione dalla casa editrice, gli amici le dissero: ma perché la cucina italiana è piena di queste cose pesanti, pieni di carboidrati, no? Pasta, già abbiamo questa roba qui da noi. La parola inglese era stodge, cose tipo il porridge, tipo quelle cose pesanti.
Insomma, noi ci sentiamo offesi.
Sì. E si vede da questo come sono cambiati gli atteggiamenti nel mondo anglosassone verso la cucina italiana e mediterranea, che adesso è conosciuta per essere piena di verdure, di sapori interessanti. Invece all'epoca erano un po' sospetti questi amici, dicevano: ma cosa ci può offrire questa cucina italiana?
Quindi non è stata accolta benissimo da subito.
No, beh, il libro sì, quando lo pubblicò sì, però all'inizio la sola idea sembrava un po' strana. Invece lei, siccome aveva questa scrittura, questo stile così bello, così fresco, e poi introduceva queste ricette rivoluzionarie, è stato uno dei suoi libri più famosi. È stato fra l'altro illustrato da Renato Guttuso, perché tra i suoi moltissimi conoscenti c'era anche il pittore siciliano Guttuso, e lui fece una bellissima copertina e vari disegni in bianco e nero dentro, soprattutto degli ingredienti, non di piatti preparati come adesso nei ricettari.
Quindi semplice, la materia prima, insomma.
Sì, per esempio sulla copertina c'è un po' di bietola, dei carciofi e un fiasco di Chianti.
Classico. Senti, come viene considerata oggi nel mondo della cucina? Rivoluzionaria per il tempo? Colei che davvero ha fatto fare un passo fondamentale alla cucina italiana per quanto riguarda l'estero?
Sì, ragazzi? Direi di sì, perché molti cuochi adesso, anche quelli famosi che vediamo sempre alla televisione, tipo Jamie Oliver o prima Jane Grigson, la considerano una delle figure di spicco, una delle figure più importanti, perché cambiò proprio il modo in cui gli inglesi pensavano del cibo, e fra l'altro non solo della cucina italiana, francese, mediterranea, ma anche della propria cucina, perché scrisse dei libri sulla cucina inglese, quindi rispettava anche quelle tradizioni sue fatte bene, però voleva far riflettere gli inglesi sugli ingredienti, per esempio in particolare sull'importanza di mangiare prodotti di stagione, che non era sempre la tradizione in Inghilterra, e di far conoscere nuovi ingredienti, di riflettere sul cibo e anche sulla cultura del mangiare.
E come valuti questo suo modo di scrivere, che va al di là della spiegazione di come preparare un piatto e della ricetta, ma è un discorso molto più approfondito sugli alimenti?
Sì, infatti, e scrive veramente benissimo. Ha scritto molti, molti articoli durante la vita, articoli brevi per riviste e giornali, che sono stati pubblicati in varie collezioni, e sono bellissime perché scrive di cose interessantissimi. Per esempio, c'è un articolo in cui canta le lodi dei limoni, e un altro in cui parla dello spremiaglio, che lei considera una cosa totalmente inutile. C'è un altro articolo che è un ritratto di tre cuoche che ha conosciuto durante il suo periodo in Italia, perché è stata in Italia più di un anno a fare ricerca per questo libro. Quindi ci sono descrizioni bellissime, per esempio del mercato di Venezia, il mercato del pesce di Venezia all'alba, quando arrivano tutti e sorge il sole.
E si anima. Senti Bridget, come ti sei imbattuta in Italian Food?
Guarda, il libro c'è sempre stato sul nostro scaffale quando ero piccola, e sono stata molto contenta a trovare in un negozio di libri a seconda mano qui a Melbourne una copia della stessa edizione del Penguin del 63, non la prima edizione ma una di molto tempo fa, con i disegni di Guttuso, e c'è sempre stato. Poi i miei genitori hanno comprato anche, credo negli anni 90, una versione aggiornata e molto più bella, nel senso che non era più un tascabile, era un libro grosso di quelli che si dicono coffee table books, con quadri del Rinascimento, degli ingredienti, della gente che mangia, che è molto bello, però non ha per me la stessa...
Sei più legata all'altro.
Sì, a quella vecchia, anche se sta cadendo a pezzi perché è un tascabile.
Ma in casa tua c'era una grande passione per la cucina, perché secondo te i tuoi genitori avevano questo libro?
Sì, infatti c'era una grande passione per la cucina, soprattutto quella italiana, e quella di Elizabeth David non era certo l'unico ricettario che avevamo, però era uno che si consultava spesso quando si voleva una ricetta di base. Ad un italiano probabilmente sembrerebbe un libro di ricette un po' noiose, perché
non sono complesse,
spesso sono di 3-4 righe e sono ricette semplicissime, tipo melanzane al funghetto o la scaloppina, quelle cose lì di base, però era utile appunto per quello, per consultare cosa consigliava lei.
Insomma, è un libro che c'è ancora nella tua libreria.
Sì, come no.
Bridget Ma, grazie per essere stata con noi e per questo tuo ritratto di Elizabeth David.
Grazie a voi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.